La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio. Si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute: il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. Quelli andarono dal commissario e dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore tenero non è una dote di cui siamo colmi carabinieri, ma quella volta a prendere il treno l'accompagnarono malvolentieri. C'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. Notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale. Come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva. Chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza, tra un miserere e un'estremunzione, il ben effimero della bellezza la vuole accanto in processione. Con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
Amici di Italy Web Radio, buonasera e benvenuti all'ennesimo appuntamento con Vetrina Letteraria Artistica. Io sono Max Marzilli e vi do ancora una volta il benvenuto. C'è un detto che dice ogni tanto che a volte ritornano, perché questo è il caso di uno scrittore che è stato già nostro ospite non tantissimo tempo fa, penso neanche un mese fa, che ci aveva svelato, quando l'abbiamo avuto con noi, che era, c'era qualcosa che bolleva in pentola. Ora quello che bolleva in pentola è diventato realtà, perché tra le mie mani, e lo ringrazio lo scrittore, c'è questo libro che si chiama L'ultimo m'accompagna. Io vado a salutare Al Gallo, perché lo scrittore in questione che ritorna è proprio lui. Ciao Al.
Ciao Max e un saluto a tutti gli ascoltatori di Italy Web Radio.
Allora Al, prima di cominciare a parlare di questo libro, noi abbiamo presentato precedentemente un altro libro che ha avuto degli sviluppi molto importanti, perché tu in teoria lo stai ancora promuovendo con ottimi risultati. Parlaci brevemente di questa esperienza del tuo primo libro.
Sì, assolutamente. Io credo che la vita media di un libro dipenda molto dalla buona volontà dell'autore, dello scrittore. Quindi sto girando ancora con Indianapoli, edito da Mursi Editore, e sono stato anche di recente a Formia, alla libreria Giunti. Il libro sta continuando a camminare e poi parallelamente si è concretizzato, per fortuna, quest'altro progetto patrocinato invece da quest'altra casa editrice, si chiama Nulla Die, che mi ha dato la possibilità di vedere pubblicati i racconti. I racconti vengono un po', tra virgolette, considerati dei figli minori nel mondo dell'editoria, però a mio modesto parere credo che invece siano non soltanto un genere molto particolare, molto, molto spigliato, ma possono essere poi anche fonte di grande soddisfazione.
Questo si chiama praticamente proprio L'ultimo m'accompagna. Partiamo dal titolo. Perché L'ultimo m'accompagna?
Allora, noi avevamo un'attività commerciale in zona a Napoli, a Gianturco, e dal nostro cognome di famiglia, Gallo, l'attività, mio padre la chiamò Bar Chicchirichì. E tu sai, Max, che di fronte al bancone di un bar è un po' come mettersi a proprio agio sul lettino di uno psicologo, quindi un po' tutti ti raccontano la propria giornata. E io ovviamente incontravo un'umanità molto variegata. Tra i miei clienti c'era anche questo ragazzo giovanissimo che si prostituiva, era un travestito, il quale mi raccontava la sua giornata e mi diceva che in genere strappava un passaggio a fine turno, appunto condensando questa azione con questa frase: l'ultimo m'accompagna. Riflettendo, diciamo, su questa frase che continuava, tra virgolette, a rimbalzarmi in testa, mi sono reso conto che l'ultimo accompagna anche lo scrittore che vuole davvero raccontare la realtà e la verità. Quindi l'ultimo m'accompagna diventa quasi una sorta di manifesto letterario.
Ed è un manifesto letterario che parte da 10 storie presenti nel tuo libro, e qui tu l'hai definito praticamente un racconto. Questi sono 10 in teoria, sì, racconti che parlano di vita, ma al tempo stesso vanno anche contro la vita. Raccontaci, sì, questo sottotitolo, perché L'ultimo m'accompagna, 10 storie per la vita e contro la vita. Cosa hai voluto rappresentare con questa pubblicazione?
I protagonisti di queste storie, forse per questo prima ho parlato di un unico racconto, sono tutti accomunati dalla voglia di riscatto, dalla voglia di poter uscire dalle catene. Non sono più Spartaco che soccombe, ma quello che sfida Roma. E quindi il fatto stesso che loro si pongano di fronte alla situazione che stanno vivendo in maniera costruttiva, in maniera coraggiosa, fa sì che a volte le loro scelte siano estreme, e a volte per cambiare vita bisogna anche giocarsela la vita. E quindi questo sottotitolo, secondo me, era molto emblematico e si coniugava bene con il titolo, cioè L'ultimo m'accompagna, 10 storie per la vita e contro la vita, raccontando una realtà che spesso è variegata e difficilmente può essere racchiusa soltanto, diciamo, in certe idee o in certe dinamiche. Spesso la vita, appunto, ha dei risvolti inattesi, ed è proprio in quel risvolto inatteso che si sviluppano queste 10 storie.
Tu sei andato hai spaziato nell'Italia, anche soprattutto delle periferie, però non hai trascurato anche i famosi ceti importanti, i famosi quartieri borghesi un po' chic. Io a Roma potrei dirti i Parioli, a Roma potremmo dire che tipo di quartiere in c'è a Napoli, aiutami.
Il Vomero, per
ecco,
esempio,
infatti.
Oppure Via Chiaia.
E tu l'hai fatto con una dovizia di descrizione che effettivamente ti fa onore, perché a me è piaciuto molto.
Grazie.
Il ritmo.
Grazie.
Di questo libro, perché è un libro che ti prende, un libro che si fa assaporare, ma soprattutto fa scoprire, perché è troppo facile fare un libro di inchiesta sulle periferie, oppure fare un libro di inchiesta sui centri bene, dove il lusso è palese. Quindi tu lo hai fatto in una maniera diventando al tempo stesso sia un uomo di periferia e sia un uomo dei centri diciamo in. È stato semplice fare questo, oppure hai fatto uno studio per fare questo?
Allora, diciamo che la scaturigine di questi racconti è legata a dei concorsi, nel senso che ognuno di questi racconti è stato pensato ed è stato ideato per un concorso letterario. Quindi nel corso degli anni ovviamente il mio punto di vista magari è cambiato, il mio punto di vista si è adeguato a quella che era la richiesta del concorso stesso. Poi di fondo io, memore appunto di quello che è un po' un caposaldo della scrittura, cioè lo show don't tell, la mostra piuttosto che dire le cose, ho cercato di costruire dei personaggi che calati in quella realtà di volta in volta diversa, appunto come hai sottolineato anche tu, dalla periferia al centro, potessero raccontare attraverso la propria vicenda degli spaccati esistenziali in cui un po' tutti possiamo riconoscerci, quindi passando da Domitilla a Petrovna, badante e prostituta part-time, a Riccardino, che questo enfant prodige giovanissimo, 9 anni, che però non suona il piano, non risolve le equazioni, bensì organizza delle truffe, e poi anche con qualche capatina, per esempio, nella storia. C'è questo racconto a fondo di caffè che racconta appunto il caffè della staffa tra due uomini praticamente finiti, un capo da un lato e un gerarca nazista dall'altro, mentre l'armata rossa si avvicina implacabile e quindi un nuovo mondo si profila all'orizzonte.
Devo dire che è molto interessante quello che tu hai detto. Senti, noi ci fermiamo adesso, ascoltiamo una delle tue canzoni preferite e poi torneremo a parlare nella seconda parte ancora del tuo libro, un libro che è anche una copertina accattivante nella sua praticamente estrema semplicità. Quindi torneremo per parlare con Al Gallo e il suo L'ultimo m'accompagna, tra poco.
But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along.
fai come noi, ascolta Italy Web Radio. Basta un click. Italy Web Radio, la radio per noi giovani.
Bentornati con la musica in sottofondo che ci ha accompagnato fino a qualche istante fa. Ricordo che tutte le proposte musicali di Vetrina Letteraria Artistica sono curate dall'autore. Un autore che è tornato con noi, è stato con noi a inizio dicembre, anzi no, a metà di novembre, e si chiama Al Gallo. Al Gallo è un sinonimo perché lui si chiama Alberto, giusto Gallo?
Sì, perfetto, esatto. Sì, è una forma più contratta che fa più americano, diciamo.
Esatto, e poi sembra effettivamente questo. Nella chiusura del primo file audio, sì. Io praticamente ho rimarcato la copertina,
sì,
che è effettivamente molto bella, nel senso che è semplice, ha dei colori che richiamano l'attenzione della gente. Poi ricordiamo che il libro è un libro che si può portare tranquillamente dietro, perché è un libro non grandissimo, nonostante conservi quel discorso di 10 storie, no? Perché 10 storie, sì, sono complicate anche a ridurle in questa maniera. E quindi complimenti a chi ha pensato a questa copertina, perché effettivamente sa di mistero, sa di devo vedere che cosa c'è all'interno di questo libro.
Sì, anche la scelta dei colori, io devo essere grato sia al patron della casa editrice Nulla Di, è una realtà siciliana di Stanza Adenna, ossia Salvatore Giordano, e sia al figlio Massimiliano, che invece si occupa appunto delle copertine. Con lui ci siamo sentiti, abbiamo scelto, diciamo, un taglio minimal, però contemporaneamente caratterizzato da alcuni colori forti, in particolare il giallo, che potesse appunto richiamare le caratteristiche dei racconti, che un po' spaziano dal noir al giallo, ma passando anche per il grottesco e per la denuncia sociale. E quindi in questa copertina siamo riusciti a condensare un po' l'anima del libro, che forse è la solitudine, ma anche la voglia di riscatto. Infatti quest'ombra si avvicina comunque ad un lampione, e quindi è come se fosse in cerca della luce, ecco.
Ce n'è tanta di luce però in tutto quello che è in questa storia, perché effettivamente se uno si lascia trasportare da quello che è questo tuo racconto, perché tu fondamentalmente racconti la realtà e lo fai senza se e senza ma, quindi alla fine noi che leggiamo il tuo libro e praticamente ne usufruiamo, ci accorgiamo che tu veramente sei talmente schietto e talmente penetrante che uno si domanda: ma tutta questa fantasia e questa dovizia di particolari dove l'hai presa?
Allora, io cerco sempre di cumulare le mie esperienze personali, magari articoli di giornale, impressioni, punti di vista. Ad esempio il primo racconto, che è anche quello che poi dà il nome al libro, L'ultimo m'accompagna, oltre a fare riferimento appunto a quell'episodio di cui raccontavo prima, svoltosi nel bar, faceva riferimento anche ad un altro, dove praticamente c'era questa strada provinciale, una di queste strade di campagna mal illuminate, malmesse, piene di fossi, dove effettivamente c'erano, diciamo, una serie di prostitute. In particolare c'era questa signora molto molto in là con gli anni, che però faceva una cosa assurda, quasi alla Tarantino: stava lì in mezzo al nulla, scosciata, e praticamente faceva la maglia. Allora passai la prima volta, la vidi, passai la seconda volta, la terza volta iniziai a immaginare che potesse chiamarsi Domitilla Petrovna e che al suo paese fosse un ingegnere e qui invece fosse costretta a battagliare la vita.
Certo, infatti questo è il tuo primo racconto, è quello forse,
sì,
che mi ha un po' più
se
segnato.
Ti fa piacere, io potrei anche leggere, non so se c'è tempistica,
certo,
soltanto
prego.
L'incipit velocissimamente,
prego.
Che forse secondo me dà bene, diciamo, le indicazioni del libro.
Vai.
Allora, appunto, come già detto, il titolo è quello anche della raccolta, L'ultimo m'accompagna. Domitilla Petrovna, russa, 61 anni a ottobre, sapeva di essere la puttana più invidiata dello scalo di Maddaloni. Non era particolarmente bella, ne offriva un catalogo di perversioni più arrapante delle altre, ma possedeva un'auto tutta sua ed era libera di scarrozzare. Le sue colleghe erano la merce dei papponi e venivano sistemate lungo la statale 88 di Acerra. Li battevano da mani a sera, infrascate nella radura, quelle più fortunate, in piena savana le altre, coperte da uno striminzito ombrellone. Domitilla era una che ce l'ha fatta, niente più debiti con la mala né palpeggiamenti gratis in cambio di uno strappo a fine turno. L'ultimo m'accompagna era frase ricorrente sulla bocca di tutte, sulla sua non più.
Bello, bello, interessante. Non andiamo oltre, perché sennò poi togliamo la curiosità alla gente di leggere questa storia che tu descritto, perché sei un attento osservatore di quello che capita nelle periferie, e qui siamo in periferia, ma al tempo stesso poi hai saputo cogliere quello che è l'importanza di queste storie che accompagnano un po' la vita di tutti noi.
Certo, è quello che deve fare, diciamo, uno scrittore: tenere sempre l'orecchio a terra, cogliere i particolari, cercare di capire, mettersi nei panni degli altri, e quello è l'unico modo per poter raccontare storie genuine che poi possono avere un minimo di messaggio, di sostrato narrativo giusto. Io poi utilizzo il genere noir perché è una sorta di paravento, nel senso che il noir ti permette, accanto all'inchiesta, accanto all'indagine, poi di raccontare in realtà degli spaccati sociali che altrimenti potresti sdoganare con qualche difficoltà in più.
Certo, tu hai specificato, hai scritto anche nel libro, che questa è una raccolta che tu hai scritto negli anni, nel senso che hai scritto queste storie e poi lo hai tutte quante le hai rinchiuse in questa produzione. Quando è cominciata questa tua passione per scrivere questi racconti?
Allora, i racconti li ho iniziati a scrivere in concomitanza con la partecipazione ai concorsi, che si sono rivelati nel corso degli anni una sorta di palestra. Alcune storie, per esempio una storia che era contenuta in questa raccolta, e d'accordo poi con l'editore che mi ha dato l'ok, io l'ho tolta dalla raccolta e adesso sta diventando, diciamo, un romanzo, si chiamerà probabilmente Bambola. E questi racconti sono stati scritti probabilmente nel corso di una decina d'anni, quindi la persona che li ha scritti poi nel tempo è cambiata, è maturata, ma sono stati anche dei motivi, diciamo, i racconti sono stati un pretesto per entrare nell'ambiente, per conoscere le dinamiche, e fermo restando che poi con alcuni di questi racconti sono riuscito anche a togliermi qualche piccola soddisfazione. Quindi, al di là di tutto, queste storie, ripeto, sono state una sorta di allenamento per poi affrontare anche storie più lunghe, fermo restando che io non credo che le dimensioni di una storia possano intaccare sul suo valore, nel senso che tu in 80.000 battute puoi raccontare un mondo, così come in 500.000 è soltanto quello che tu racconti e come lo fai che determina, diciamo, la caratura di una storia.
Certo, e non avevi paura che le storie un pochettino più diciamo andate nel tempo si potessero mutare con gli eventi dell'ultimo periodo?
E diciamo che di fondo le storie non avevano proprio un'attinenza con diciamo il periodo storico. Io cerco sempre di scrivere storie che siano un po' sganciate dal periodo storico, a meno che non siano proprio racconti ambientati in un determinato periodo storico, e quindi lì ovviamente tutto è cristallizzato, tutto ha un suo perché ed è, diciamo, ben descritto nel corso del tempo. O magari in fase di editing ho cambiato qualcosa, ho sicuramente smussato alcuni angoli, ho ridotto, perché poi rispetto a, diciamo, agli esordi, nel corso del tempo un po' di mestiere sono riuscito a metterlo, ad accantonarlo, quindi adesso riesco a guardare con occhi diversi a una storia, e quindi se prima avevo problemi a tagliare, mo invece non mi creo il problema, perché mi rendo conto che tagliare quella non porta che benefici alla storia stessa.
Bene, allora noi ci fermiamo un'altra volta, ci affidiamo sempre alle tue scelte musicali esclusive, che io non c'entro niente in questo percorso, e poi torneremo a parlare per l'ultima parte della nostra trasmissione con il nostro scrittore, che vi ricordo si chiama Al Gallo. A tra poco.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagine-
Italy Web Radio.
Bentornati ancora con le note musicali scelte dal nostro scrittore. Io sono Max Marzilli, ancora buonasera, benvenuti su Italy Web Radio. Siamo nell'ultima parte del programma. Lo scrittore in questione si chiama Al Gallo, è un nostro amico. L'ultimo m'accompagna, 10 storie per la vita e contro la vita. Ci sei ancora con noi, sì?
Certo, sì, no.
Allora, tu hai fatto questo libro e lo hai anche interpretato leggendo praticamente l'incipit del primo racconto,
sì.
No? Che parlava,
sì,
di una realtà ancora purtroppo molto presente nelle periferie, perché qui ci sarebbe anche, qui parliamo di prostituzione, qui parliamo,
certo,
della doppia faccia, perché c'è tanta prostituzione in periferia, ma c'è tanta prostituzione di un altro genere, ma sempre prostituzione nei quartieri borghesi. Adesso però io voglio leggere qualcosa, se tu me lo concedi.
Assolutamente,
un piacere. E ho scelto Mare Nostrum, siamo a pagina 53,
sì,
e provo a interpretarlo. Dannazione, di nuovo l'ancora. Il professor Messina strattonò in vano la fuse, si sporse oltre il parapetto allungando la lampada antivento. La rifrazione dell'acqua deviava la traiettoria della corda, creando un collo d'oca tra gli scogli che ammiccavano a pelo d'acqua, ingannevoli. Tuffarsi e smuovere l'ancora? Senza una muta termica, per non parlare delle correnti, sarebbe stato quasi un suicidio. Come imprevisto, una notte all'addiaccio poteva starci, pensò il professore. Ma un lampo improvviso squarciò il buio e un temporale esplose inquietante, mitragliando la plancia con goccioloni che coniavano monete d'acqua sul legno. Il professor Messina cercò riparo sotto coperta e basta. Poi non vado avanti perché poi sveliamo la bellezza di questo libro. Senti Al,
grazie.
Non ti rifaccio la domanda che ho fatto nella volta precedente, perché quella su cosa vorrei fare da grande dopo la tua attività nel bar, nell'attività di famiglia. Ci hai detto che ti piacerebbe fare lo scrittore, quindi io lo,
certo,
riassumo brevemente. Però la domanda, ce ne sono altre domande che ti posso fare. La prima è questa. Abbiamo parlato della grafica, una grafica noir a 360 gradi, una grafica molto accattivante. Perché io in libreria devo convincermi a comprare il tuo libro? Convincimi a farlo.
Ok, si tratta innanzitutto di un libro fuori dagli schemi, quindi è un libro che ha delle caratteristiche che in genere oggi si trovano molto di rado. Contemporaneamente è un'operazione molto coraggiosa portata avanti da una casa editrice indipendente, Nulla Die, che patrocina comunque poesia e seguitissima sul versante della poesia. Infatti anche il taglio strutturale del libro può ricordare sicuramente le sillogi poetiche. E poi io credo che in ognuna di queste storie ci si possa riscoprire. I protagonisti di queste storie sono molto simili a noi, sono degli ultimi che trovano un riscatto personale, oppure abbracciano la croce, per modo di dire. Quindi chi legge questa storia non può restare insensibile alla storia stessa.
E questa mi sembra un'ottima, come dire, opera di convincimento per fare in modo di acquistare questo libro. Un'altra domanda che ti posso fare: a chi è rivolto il libro, Al? A chi è, secondo te, la fascia di persone che potrebbe essere interessata ad acquistare il tuo libro? Perché c'è tanto da imparare da quello che hai scritto.
Grazie. Io diciamo che non mi pongo limiti, nel senso che in queste storie che sono così variegate, appunto strutturate in maniera diversa, forse la fascia di pubblico è più variegata rispetto al classico, al noir cioè generico. In questo caso il fatto stesso che le storie abbiano come protagonista donne, bambini, uomini, anche se ovviamente il sostrato è forte, le storie sono comunque forti, fa sì che secondo me possa essere approcciabile da un'utenza molto più variegata rispetto al noir classico, che in genere è visto di buon occhio dagli appassionati, un po' meno da chi non legge polizieschi tout court.
Certo. Senti Al, tu hai detto, almeno nella precedente puntata, che vorresti fare lo scrittore. Ma che scrittore ti definisci? Dammi una definizione del tuo essere scrittore.
Allora, io sono uno scrittore che proviene da un ambiente completamente diverso e quindi vede le cose in modo completamente diverso. Ha una formazione che è anche commerciale, quindi riesce a scindere il libro in quanto oggetto culturale, in quanto soggetto culturale, da quello che invece è tutto il meccanismo, da quella che è la distribuzione, da quelle che sono le problematiche legate al passaggio del libro fisicamente nelle librerie. Quindi io sono una persona che cerca di guardare le cose con estrema chiarezza e quindi sono uno scrittore sopra le righe. In questo sicuramente è un pregio e può essere anche un difetto, dipende dai punti di vista.
Certo. Senti, però a questo punto ti posso anche dare un suggerimento, un incipit, come
Certo.
direbbe qualcuno. Perché non scrivi un libro su tutto quello che è il mondo variegato delle attività come quelle della tua famiglia? Il bar è un centro di incontro, un centro di confessione, c'è cioè di tutto e di più, e tu ne avrai viste insieme alla tua famiglia di
Io
cotte e di crude.
sì, diciamo che l'idea mi è già balenata in testa, soprattutto legata ai ricordi di mio padre, che era un imprenditore col bernoccolo per gli affari e diciamo ne ha vissute parecchie. Quindi stavo scrivendo anche una storia legata ai suoi racconti durante il servizio di leva nel 51, quando lui praticamente si ritrovò a gestire da solo il circolo ufficiali di una scuola militare e applicando appunto le sue capacità imprenditoriali riuscì a trasformare perfino la Naja in un'occasione di crescita economica. Le storie legate al bar ritornano anche nelle altre, nel senso che, come hai visto per Indianapolis, ambientato a Gianturco, spesso
Certo.
le location delle mie storie sono appunto quella periferia e quindi magari, anche se non direttamente citato, il bar e il mio vissuto al suo interno fanno parte del mio modo di approcciare le storie, quindi da quei ricordi vengono fuori tutti i miei personaggi.
Beh, effettivamente è giusto quello che hai detto, perché poi quella è vita e tu hai avuto un bagaglio di vita anche a un papà imprenditore che è riuscito a trasformare la Naja in un discorso commerciale. Un po' mi riguarda anche a me, ma in maniera diversa, perché io il militare, durante il servizio militare, fatto qualche anno dopo, nel 78, ho fatto il bagnino in uno stabilimento balneare dei militari, quindi per 6 mesi. A Marina di Massa è tutto uno spettacolo, quindi mi
Certo.
sento molto vicino a papà. Senti, Al, grazie, sei stato nostro ospite per la seconda volta. Io mi auguro che il libro di cui tu ci hai parlato, che dovrebbe essere già in cantiere, tu riesca a sfornarlo in tempi brevi, perché io sono già, come dire, in ansia, da lettore per leggerti anche.
Allora ti spoilerò rapidamente la storia,
Sì,
giusto in 30 secondi.
vai, vai.
È quella di una donna di camorra, cioè praticamente una vedova bianca, una donna sposata con un carcerato e quindi costretta a condurre una vita rigida, a farsi il carcere fuori anche lei, che vedendo il proprio destino ripetersi per sua figlia decide di cambiare le cose e quindi di riscattarsi un po' come i protagonisti dell'Ultimo M'accompagna.
Perfetto, bellissima questa tua cosa. Lo aspettiamo e ti
Grazie.
aspetteremo qui in vetrina letteraria artistica. Guarda, io voglio concludere questo nostro piacevole incontro anche in questa volta. Ti chiedo ancora scusa per la presentazione, ma è successo un misunderstanding quando non sono potuto stare accanto a te.
Tranquillo, tranquillo.
E con una frase che tu hai messo praticamente a pagina 5, molto semplice, ma forse che racchiude tutto il tuo libro. Allora, prima ci salutiamo, tra poco ascolteremo anche la canzone. Io ti ringrazio di essere stato con noi, Al Gallo,
Grazie a
L'ultimo
voi.
m'accompagna, 10 storie per la vita e contro la vita, per com'è la casa editrice, scusami,
Nulla die, nulla
Nulla die,
die, casa editrice
perfetto.
siciliana a distanza, Denna.
Perfetto. Allora, io ti ringrazio e ti saluto e chiudo, puoi fare anche saluti tu perché voglio proprio chiudere con questa tua frase.
Ok, io saluto tutti, ringrazio te e ovviamente tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito e ringrazio anche la casa editrice Nulla die.
Perfetto. Allora, io chiudo in questa maniera. Dall'ultimo m'accompagna a chi lotta indipendentemente dagli esiti ultimi. Ciao Al, ciao a
Ciao,
tutti.
grazie Max.
Italy Web Radio, sempre con te.